bisogna vedere come sarà l'iter, se verrà posta la fiducia, non verrà posta la fiducia, ma mi sembra che possa essere un iter piuttosto veloce. Non so fare previsioni, ma potrebbe essere che la Camera già a fine autunno possa approvare il disegno di legge, mandarlo poi al Senato, e poi ci sarà la votazione del Senato, che immagino non farà alcun tipo di modifiche, e quindi è un disegno di legge che presto diventerà esecutivo, potrebbe essere già esecutivo per la fine dell'anno. Però sono previsioni mie, ma era per farvi capire che spazio di agibilità si possa avere. Venendo al contenuto, prima Livio Pepino ha spiegato, secondo me, in maniera molto efficace quali sono le tematiche principali, ne ha individuate quattro. Io ne riassumo a due sostanzialmente, perché sono quelle più importanti che emergono da questo disegno di legge. Uno, l'abbiamo già detto in tanti, è la repressione del conflitto sociale, che è stata fatta attraverso l'inasprimento di pene per reati già previsti. Questo inasprimento sostanzialmente è un inasprimento che alza le pene sopra i 5 anni, per farvi capire, adesso sto semplificando, perché così è possibile applicare per alcune ipotesi di reato per cui non era consentito anche lo strumento della custodia cautelare in carcere. Questo vuol dire aumentare le pene, perché questo poi è il progetto di repressione. E da una parte quindi inasprimento delle pene, dall'altra parte introduzione di nuove fattispecie di reato, che poi andiamo ad illustrare. L'altro aspetto, ma che è un aspetto parallelo, ed è il contraltare di questo aspetto della repressione, è quello che sono state introdotte delle norme per tutelare, d'altronde lo dice proprio un capo di questo disegno di legge, per tutelare le forze dell'ordine, per trasformare questo Stato in un vero Stato, un proprio Stato di polizia. Si dà dei poteri alle forze dell'ordine che prima non avevano, e anche in questo caso si inaspriscono quelle pene che sono volte alla tutela dell'operato delle forze dell'ordine. E quindi per impedire probabilmente che vengano svolte delle indagini nei confronti della polizia e di chi fa un'attività di repressione del conflitto sociale. E questo, secondo me, è il disegno che sta dietro a questo tipo di provvedimento. In realtà il disegno di legge è diviso invece in tre macro aree, in tre capi. Il primo capo è quello relativo ad alcune norme sul terrorismo, sulla criminalità organizzata, che però non affrontiamo perché sono norme piuttosto tecniche, che riguardano aspetti relativi alla confisca di beni, e quindi diciamo che non sono poi così importanti per quello di cui dobbiamo discutere oggi. Invece è la nuova norma 270 quinquies punto 3, perché poi insomma le normative sul terrorismo sono molto molto complesse e non possiamo analizzarle in questa sede, perché andremmo a banalizzare il contenuto di queste norme, ma sono norme che sono state ampliate nel corso degli anni 2000, i vari decreti di sicurezza, quello che è successo poi negli attentati anche a livello europeo, sono state introdotte delle figure specifiche di reati di terrorismo. Certo è, come ha detto Marina, che colpisce che in questo caso ci sia un'anticipazione, per capire, in due parole, l'anticipazione della punibilità, che è veramente mostruosa, nel senso che si va a punire una condotta di, noi giuristi lo chiamiamo di mero pericolo astratto, nel senso la semplice detenzione di materiale che in ipotesi potrebbe essere utilizzato per la costruzione di materiale esplosivo o di altro materiale con finalità di terrorismo. Poi le finalità di terrorismo poi sono complesse anche da spiegare. Io mi occuperò di illustrarvi quali sono brevemente tutte le norme che ci possono interessare, che sono contenute nel decreto, partendo dal capo 2. Il capo 2 del disegno di legge si occupa della sicurezza urbana, un concetto che è stato introdotto e ampliato nel corso di questi ultimi anni. Forse il primo che ha dato risalto alla tutela della sicurezza urbana è stato il ministro Minniti. Analizziamo la prima norma relativa alla sicurezza urbana e l'introduzione di una nuova ipotesi di occupazione abusiva. Questa norma è particolare perché in parte si va a sovrapporre a quella che c'è già, che è il 633, che ha delle pene molto elevate perché è una pena minima di un anno. Ecco, questa norma, che sostanzialmente la differenza è che l'occupazione sarebbe commessa con violenza o minaccia, ma già l'occupazione viene commessa con violenza, perché basta che sia una violenza contro le cose, quindi che ci sia un'effrazione della porta, quindi sostanzialmente si vanno a sovrapporre. Poi bisognerà capire quale verrà utilizzata. Io penso che verrà utilizzata questa, perché è una pena che va da 2 a 7 anni, è un reato con una pena elevatissima. Poi è prevista una procedura per il reintegro del possesso dell'immobile. Questa procedura sostanzialmente è di competenza delle forze di polizia. Le forze di polizia possono decidere e accertare loro che si tratta di un'occupazione illegittima e intimare direttamente all'occupante di lasciare l'immobile, e se l'occupante non rilascia l'immobile hanno un potere di intervento diretto, di sfrattare, diciamo con un termine tecnico, la persona, senza che ci sia un vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Questo vaglio dell'autorità giudiziaria può essere successivo. Capite che questa norma è piuttosto importante. L'articolo successivo prevede poi un aggravante per i reati che sono commessi nelle vicinanze di strutture ferroviarie o all'interno dei convogli. Poi abbiamo l'articolo, che faccio riferimento al testo che vi ho detto prima, l'articolo 12, sono le modifiche al danneggiamento. Sono state previste delle modifiche al reato di danneggiamento nel caso di questi danneggiamenti si verificano nel corso di manifestazioni. Quindi proprio specifico a quello a cui facevo riferimento, quindi alla repressione del conflitto sociale. Il DASPO è stato ampliato. Abbiamo poi, sempre per quanto riguarda la repressione, la reintroduzione del blocco stradale quale reato. Nel senso che ci sono state varie modifiche per quanto riguarda il blocco stradale. Il blocco stradale era prima reato, poi è diventato una sanzione amministrativa, poi con uno dei due decreti Salvini è tornato in parte a essere reato. Ma in realtà Salvini voleva che tutto il blocco stradale diventasse reato. Poi nella conversione del decreto legge si è deciso di lasciare una parte come sanzione amministrativa, quindi il blocco stradale fatto solo dalle persone rimaneva una sanzione amministrativa, mentre il blocco stradale fatto attraverso anche l'ostruzione con oggetti della sede stradale diventava un'ipotesi di reato. Con questa modifica contenuta nel disegno di legge, tutti i blocchi stradali costituiscono di nuovo reato. Hanno una pena fino a 1 mese, ma in sostanza in realtà è da 6 mesi a 2 anni, perché il blocco stradale è commesso da sempre più persone. Questo disegno di legge improvvisamente, cosa che non c'entrava nulla, in uno degli emendamenti che poi è stato votato è stata introdotta una modifica per quanto riguarda la questione della cannabis legale. Non si comprende il motivo per cui doveva essere inserito all'interno di questo disegno di legge, ma sostanzialmente sparirà la possibilità di comprare, acquistare cannabis in questi negozi, perché questi negozi non potranno più vendere prodotti relativi alla infiorescenza, quindi la marijuana legale e tutti i derivati, la resina, quello che può essere ricavato dalle infiorescenze, gli sarà vietata la vendita, la distribuzione, cioè tutta quella materia tornerà a essere di competenza del testo unico dei registri stupefacenti, quindi sarà punita come la cannabis normale. La terza parte di questo disegno di legge si occupa, come dicevo io, delle misure in tutela del personale delle forze di polizia. E lo fa quindi attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato e attraverso le modifiche di alcune norme, inasprendone di molto la pena. L'articolo 19, ad esempio, interviene per quanto riguarda i reati di violenza e di resistenza a pubblico ufficiale, che sono il 336 e il 337 del codice penale. Ecco, quando queste attività di opposizione vengono fatte nei confronti dei poliziotti, poi come se la resistenza potesse essere fatta nei confronti di qualcun altro, queste sono ipotesi di scuola, perché poi alla fine la resistenza si fa contro i poliziotti, ecco, la pena è aumentata di un terzo. Quindi sostanzialmente il reato di resistenza ha aumentato la pena, perché la resistenza si fa contro i poliziotti appartenenti alle forze dell'ordine. In più hanno introdotto l'impossibilità di bilanciare con questo tipo di aggravante, le attenuanti. È una questione un po' tecnica, semplicemente vuol dire che se prima c'era una pena base, per fare degli esempi, di 6 mesi, ma questi 6 mesi potevano diventare 4 mesi perché mi davano le attenuanti generiche o mi riconoscevano attenuanti dell'aver agito per valori, la pena si abbassava di molto. Ecco, in questo caso invece le attenuanti non possono essere date con un giudizio di prevalenza rispetto al fatto che io faccio resistenza contro un poliziotto. È stato introdotto, sempre in relazione al reato di resistenza, questo era uscito sui giornali, la cosiddetta resistenza contro le grandi opere. È uno degli emendamenti che è stato introdotto, quindi è previsto una aggravante specifica nel caso in cui l'attività di opposizione sia posta in essere nel corso di manifestazioni che riguardano la realizzazione di grandi opere o infrastrutture strategiche. Quindi è un campo di applicazione elevatissimo, enorme. L'articolo 20, sempre di quest'ultimo capo, riguarda poi delle modifiche alle lesioni. Si è fatta una differenza, proprio ci si è sbattuti del principio di uguaglianza di tutti i cittadini, una differenza tra le lesioni alle persone normali e le lesioni a pubblico ufficiale. Le lesioni normali hanno una pena molto contenuta, le lesioni personali. Le lesioni che sono procedibili a querela di parte, le lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali adesso avranno una pena, parlo di lesioni lievi, da 2 a 5 anni. Ecco, ricordate questo 5 anni di cui ho detto prima. 5 anni consente l'applicazione della misura cautelare in attesa di giudizio e soprattutto consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Le lesioni poi gravi hanno delle pene da 4 a 10 anni, gravissime da 8 a 16 anni. Fantastico poi è questo emendamento che è stato introdotto con l'articolo 22 da parte delle commissioni nel testo che poi è stato deliberato il 6 agosto. È stata introdotta una disposizione che si chiama di tutela legale delle forze di polizia, l'articolo 22, e l'articolo 23 sono uguali. ricambiano solo i soggetti destinatari, la tutela legale delle forze militari, polizia e militari. Si è previsto che nel caso in cui i poliziotti siano sottoposti a un'indagine, siano sottoposti a un procedimento penale, i poliziotti possono nominare un difensore di fiducia e c'è un'anticipazione delle spese di giudizio per ogni fase, quindi fase di indagine, primo grado, secondo grado, terzo grado, e addirittura è stata prevista la possibilità che l'amministrazione da cui dipende il poliziotto possa per ogni fase liquidare al difensore fino a 10.000 euro di onorario. Quindi per la difesa di un poliziotto si possono avere fino a 40.000 euro di onorari per il difensore. Era già prevista una tutela in maniera in precedenza per quanto riguarda i procedimenti a carico delle forze dell'ordine, ma prima di tutto era limitata, qua è tutela legale e per tutti i fatti inerenti al servizio, quindi fatti inerenti al servizio. La tutela legale era riservata prima solo nel caso in cui fossero dei procedimenti penali che riguardavano l'intervento delle forze di polizia con l'uso di armi. Quindi era studiata quell'ipotesi di l'uso eccessivo di legittima difesa. Esatto, era molto più circoscritto, qua si è ampliato in maniera veramente comprensibile in realtà in base a tutto questo. Segno di legge. E prima poi non era un'anticipazione, nel senso che io mi pagavo l'avvocato, dopodiché io poliziotto, se venivo riconosciuto innocente, venivo assolto, potevo chiedere un rimborso delle spese sostenute. Qua invece abbiamo un'anticipazione, poi si vedrà. L'articolo 24 riguarda delle modifiche al deturpamento che va a colpire direttamente un movimento, ultima generazione, eccetera, prevede degli inasprimenti di pena anche in questo caso. Arriviamo a cosa più forte che è contenuta in questo disegno di legge, anche più forte che potrà avere successivamente, perché poi il diritto, come vediamo, è sempre in itinere, cambia, anzi adesso cambia spessissimo. E quindi ha introdotto un precedente molto, molto pericoloso. Faccio riferimento a quelle normative che sono state studiate per contrastare le rivolte all'interno delle carceri. Faccio riferimento all'articolo 26 del disegno di legge che contiene l'articolo 27. L'articolo 26 interviene in due ambiti. Uno, il primo, è modificare l'articolo 415 del codice penale. L'articolo 415 del codice penale, che è un reato che invece di essere modificato dovrebbe essere abolito, è il reato di istigazione a delinquere e disobbedienza alla legge. Reato molto discusso, ma che sempre di più viene contestato ultimamente agli attivisti, anzi, a volte viene utilizzato poi per contestazioni più importanti come associazioni a delinquere che sono state contestate nei confronti di gruppi anarchici proprio sulla base del reato di istigazione a delinquere commesso attraverso la pubblicazione di alcuni articoli su delle riviste, riviste specifiche. Quindi è un reato molto strategico in questo punto, quindi non colpisce che si sia deciso di intervenire anche in questo ambito, quindi nell'ambito del reato di istigazione a delinquere. È stata prevista un'aggravante se questa istigazione a delinquere è commessa in carcere o anche a mezzo di scritti che pervengono al detenuto, quindi quegli scritti in solidarietà che molte associazioni fanno nei confronti dei detenuti possono, in ipotesi, integrare il reato di 415, quindi di istigazione e disobbedienza alle leggi, in relazione a questo nuovo intervento del CNT. Capite che è specifico che va proprio studiato per contrastare determinate forme di solidarietà e di lotta contro gli altri. E poi abbiamo l'introduzione del reato di rivolta all'interno degli istituti penitenziari. È il reato 415 bis del codice penale, un reato che prima non c'era. Però le volte in carcere non fossero punite, anzi, punite comunque gravemente. Io mi occupo, sono di Milano, mi sono occupato di alcuni procedimenti che si sono verificati dopo, sapete, i fatti del Covid, eccetera, successo dello Stato Sant'Andrea, sono state delle rivolte un po' dappertutto, a Milano tutto sommato contenute, ma poi le contestazioni sono arrivate, resistenza pubblica ufficiale, devastazione, saccheggio. I procedimenti si fanno comunque, non c'era bisogno dell'introduzione di una nuova fattispecie. Tra l'altro è una fattispecie piuttosto complessa, in realtà contiene tre diverse fattispecie che adesso analizziamo. Si risponde quindi di rivolta all'interno del carcere in caso di violenza o minaccia o atti di resistenza vera e propria nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria. Si risponde di rivolta in carcere quando si organizzano tentativi di evasione che riguardino però almeno tre detenuti, e poi si risponde di rivolta all'interno di un istituto penitenziario quando si pongono in essere atti di resistenza passiva. Cosa sono questi atti di resistenza passiva? Quando io faccio una, diciamo, opposizione gandhiana rispetto alle esecuzioni di ordine che mi vengono impartiti dalle autorità di polizia detenuti, viene impartito un determinato ordine, questi detenuti si rifiutano senza oppure violenza o minaccia di eseguire questo ordine, solo questo determina la possibilità di essere imputati di rivolta all'interno al carcere. Quindi, come vedete, c'è questo reato strutturato in maniera un po' complessa, sono tre le ipotesi delittuose contestate. La pena è elevatissima, e anche qua c'è una differenza, è un po' come la differenza che è prevista per il reato di associazione a delinquere. Chi organizza, promuove, dirige, ha un ruolo di capo, per intenderci, potrà avere una pena da 2 a 8 anni di carcere, il partecipe avrà una pena, potrà essere condannato con una pena da 1 a 5 anni. Poi sono previste una serie di aggravanti, ad esempio nel caso in cui la rivolta sia commessa con armi, poi armi una parola poi comprende bastone, qualsiasi cosa, rischia addirittura una pena da 3 a 10 anni. Capite che l'introduzione di questo reato va a colpire anche qua, è comunque una forma di controllo della repressione, quindi dei movimenti che si possono creare all'interno delle istituzioni carcerarie. È vero che non siamo più ad anni in cui questi movimenti erano molto molto attivi, ma forse c'è la sensazione che qualcosa c'è stato, ci sono stati fatti, sappiamo bene, quelli che sono successi nel periodo Covid, eccetera, quindi si cerca in qualche modo di contrastare queste possibilità che si verificano fatti diversi, e forse attraverso l'introduzione di questi reati si vuole spostare l'attenzione di quello che sta succedendo all'interno del carcere, di come vengono gestite queste situazioni adesso nella norma da parte degli addetti alla sicurezza attraverso la violenza, perché abbiamo visto che da quando è stato introdotto il reato di tortura, improvvisamente si è scoperto che la violenza all'interno delle carceri c'è, e sono tantissimi i procedimenti che sono aperti nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria per fatti di violenza commessi negli istituti penitenziari. Quindi non vorrei che questo reato fosse un po' messo lì per cercare di coprire quello che in realtà è la situazione delle carceri, la situazione delle carceri che è scandalosa. Questo specifico reato nell'articolo 27 è stato esteso anche alla detenzione amministrativa, quindi nei CPR, docenti, cambiano nome spesso, adesso si chiamano CPR, ma in realtà non solo nei centri di detenzione amministrativa, ma anche nei centri di accoglienza. L'articolo 28 stato riportato anche prima, sempre per quanto riguarda questa tutela smisurata delle forze dell'ordine, la possibilità per gli appartenenti alle forze di polizia, già possono, ma viene ampliata, di portare armi anche non che sono di loro dotazione, all'esterno, in luogo pubblico, fuori dal loro scritto. Ma che bisogno c'è? Non siamo mica negli Stati Uniti, cioè che bisogno c'è di introdurre una normativa di questo tipo, se non dare un segnale quindi, di impunità, come emerge chiaramente da tutte queste norme contenute nel capo terzo, di impunità per le azioni che sono fatte dagli appartenenti alle forze di polizia.